SBS Italian.
La settimana scorsa abbiamo parlato di climi estremi e di deserti australiani. Ci avete scritto per chiederci qualche informazione in più su Uluru, ovvero Ayers Rock, da un punto di vista geologico. E quindi riprendiamo la nostra conversazione con Fabio Capitanio proprio da qui. Fabio, che è ricercatore dell'Australian Research Council e professore associato alla Monash University di Melbourne. Allora, Fabio, innanzitutto buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno Francesca.
Raccontaci un po' che cos'è Uluru.
Uluru è quello che rimane in realtà di un processo molto più lungo. Da dove viene? In realtà è quello che rimane di una montagna che fu erosa e che adesso è l'Uluru, ha più o meno 300 milioni di anni. Quindi vuol dire che 300 milioni di anni dove c'era l'Uluru c'erano delle montagne che non erano molto diverse dalle Alpi, e quindi stiamo veramente parlando di montagne nell'ordine delle migliaia di metri. Piano piano sono state erose e quello che è rimasto è l'Uluru. Parlando dell'Uluru in sé per sé, quello che succede è che queste rocce che si formano intorno a queste montagne ovviamente sono fatte in maniera diversa. Alcune sono fatte di sabbia, alcune sono fatte di ghiaia, che poi dopo si incollano, diciamo, litificano e diventano rocce. E quando vengono erose, quelle più dure rimangono fuori e quelle più morbide vanno via. Per questo l'Uluru si stacca nel paesaggio come una forma che esce fuori da un livello piatto. In realtà anticamente era grezza e spigolosa, piano piano è stata arrotondata.
Correggimi se sbaglio, ho letto che anche sotto l'Uluru avrebbe una base ancora più grande, ancora più alta, cioè che non è solamente quello che noi vediamo, ma che ci sarebbe addirittura una parte di roccia, proprio come se fosse un iceberg, che scende nel terreno fino a molte migliaia di metri.
Sì, questo è il segreto della geologia, che quello che si vede in superficie è semplicemente la punta dell'iceberg e poi queste strutture vanno sotto, si piegano, si deformano, ritornano su. Quindi potete immaginare che l'Uluru è solo e soltanto la punta di un iceberg rosso.
Parlando di icone australiane, di fenomeni di erosione di cui abbiamo accennato anche la settimana scorsa quando appunto parlavamo di deserti, se avete perso l'episodio potete ritrovarlo sul nostro sito sbs.com.au/italian. Parliamo di erosione di un'altra icona del paesaggio australiano, ovvero i pinnacles. Che cosa sono e dove li troviamo?
I pinnacles sono in Western Australia, appena fuori Perth, quella zona lì. In realtà non si classificano come una zona di deserto, quindi è un parco nazionale quello dove sono i pinnacles, ma non fa parte del deserto. Perché? Perché in realtà, molto semplice a spiegare, perché in realtà un deserto è molto secco, mentre invece intorno ai pinnacles dell'acqua più o meno ci deve essere. Per chi li avesse visti da vicino potrebbe aver notato delle forme familiari. In realtà i pinnacles si formano per un processo che noi conosciamo bene, che è il carsismo, carsism, con una T da qualche parte, perché prende appunto il nome dalle nostre piane del Carso, bellissime. Sono semplicemente delle piane sopraelevate formate da delle rocce di calcare, e il calcare, come noi sappiamo benissimo, si scioglie, così come il calcare in cucina si scioglie col limone, diciamo. Queste piogge, queste acque che hanno delle soluzioni un po' acide, sciolgono il calcare che compone queste rocce, e quello che rimane sono questi pinnacles, sono questi cilindri sospesi, che sembrano essere sospesi nell'aria.
Li potremmo quasi anche tradurre letteralmente, cioè dei pinnacoli, che sono appunto anche uno degli elementi del paesaggio australiano probabilmente più iconici e anche più suggestivi, perché tu, Fabio, ci stai aiutando a capire quanto la bellezza dell'Australia sia fragile all'interno di un equilibrio molto sottile tra i vari elementi della natura, ma anche così particolare perché molto antica e frutto di un'evoluzione millenaria che stiamo, grazie a te, imparando a scoprire. Se invece scendiamo un po' più a sud, troviamo un altro elemento molto caratteristico del paesaggio australiano, un'altra icona. Allora abbiamo parlato di Ayers Rock, dei Pinnacles in Western Australia, perché anche non dire due paroline sui 12 Apostoli, che sono appunto appena fuori Melbourne sulla Great Ocean Road, una bellissima passeggiata in macchina che abbiamo già avuto modo di consigliare ai nostri ascoltatori. Che cosa sono i 12 Apostoli e soprattutto sono 12?
No, non sono 12, sono 6 o 8, un altro bellissimo parco naturale dell'Australia. L'Australia è molto, molto attenta alle proprie bellezze, soprattutto riconoscono, appunto come dicevi tu prima, quanto siano fragili quanto tutto cambi intorno a noi, bisogna stare molto attenti a come ci si muove, a cosa si fa, a come si interagisce con il paesaggio. Altra zona protetta, che però in realtà, come dicevamo prima, dei Pinnacles non è molto diversa dal punto di vista geologico dai Pinnacles. Cioè, praticamente queste rocce che arrivano giù da quella parte della costa sono delle rocce che sono formate appunto da carbonato di calcio, niente di più, niente di meno che calcare, fondamentalmente. Di conseguenza, nello stesso modo in cui i Pinnacles si sono formati anche questi 12 apostoli, sono praticamente delle incisioni dovute all'erosione chimica, da un lato, e dall'altra invece un altro processo che è la formazione delle falesie, che forse ti ricorderai anche questo dal sussidiario di Quinta.
Malissimo.
Le falesie.
Aiutami a ricordare.
Le famose falesie, le scogliere bianche di Dover, sono tutte falesie, sono praticamente queste rocce che sono orizzontali e che arriva il mare da sotto, scalza la base e diventano instabili e cascano giù a blocchettoni giganteschi, lasciando queste superfici piatte, verticali, impressionanti.
Parlando della fragilità di questo territorio, allora abbiamo detto non sono 12 gli apostoli, ma anche sono uno di quegli elementi del paesaggio australiano a rischio, perché probabilmente questa erosione continuerà e tra qualche, sicuramente più che decennio, cominceranno ad essere ancora di meno, 6, 7, insomma, che cosa succederà ai 12 apostoli?
La Terra è un'entità dinamica, quindi ritornare a vedere queste bellezze della natura che sono in Australia e nel resto del mondo vale la pena, perché cambiano, evolvono, probabilmente a tempi diversi, alcune molto più rapidamente. Queste, i 12 apostoli, sì, sono abbastanza rapidi, perché l'azione del mare è abbastanza incisiva. Quindi non solo i 12 apostoli, che in realtà sono 7 o 8, se ne sono stati trovati alcuni sotto il livello del mare, che sono probabilmente venuti giù in tempi recenti, parliamo di centinaia di anni, ma se ne sono stati trovati anche alcuni sotto il livello del mare che risalgono all'epoca delle glaciazioni. Perché con la glaciazione scende giù il livello del mare e l'azione è esattamente la stessa, quindi ci sarebbero stati 12 apostoli all'epoca del gelo. Lo scenario che trovi ai 12 apostoli in realtà è anche quello molto familiare, perché è esattamente quello che noi chiamiamo i faraglioni di Capri, niente di più e niente di meno, stesso processo.
Quindi da una parte abbiamo Sorrento sulla Mornington Peninsula, però abbiamo anche Capri dall'altra parte. Ci piace sempre un po' portare una parte del nostro bagaglio culturale, delle cose che conosciamo anche all'estero.
Beh, è facile imparare cose nuove partendo da cose che già si sanno.
Certo. Stavi dicendo, arriviamo sulle coste.
Quando si parla di coste in Australia bisogna assolutamente parlare della Grande Barriera Corallina, che è l'essere vivente più grande probabilmente della galassia. Ha un'estensione pari alla superficie dell'Italia, siamo nell'ordine di 300.000 km quadrati, quindi immaginate un'Italia intera fatta di coralli. È un'entità unica nel mondo, anche se i coralli esistono un po' dappertutto, ci sono famosi coralli intorno al Mediterraneo, nel Mare Rosso, ma anche diciamo in tutte le zone che sono intertropicali, perché sono acque che hanno bisogno di essere calde, ma non troppo. Queste enormi strutture sono degli esseri viventi a tutti gli effetti, sono per antonomasia delle forme di vita di stile colonialistico, sono delle colonie. In realtà, se tu vedi il famoso corallo che trovi un po' dappertutto, lo vedi attentamente, ha tanti bucherellini, ha queste strutture che ramiformi, che sembrano degli alberi, però all'interno c'è tutti dei bucherellini. Quei bucherellini, in ogni bucherellino, una volta, c'era un piccolo animaletto, e attaccato fuori c'era una specie di alga che si chiama, termine tecnico, zooxantella, zooxantella è il plurale, quindi ognuno di questi animali vive all'interno di minuscoli, all'interno di una parte del corallo, hanno un'alga che esce, si protende e praticamente sintetizza energia, linfa vitale, come una pianta normale.
Quindi è una sorta di ecosistema in sé, perché non c'è solamente la base del corallo, c'è questo animaletto di cui ci hai parlato e l'alga, c'è una sorta di visione totale tra flora e fauna che interagiscono per creare questo ecosistema unico.
Sì, per questo è una simbiosi vera e propria, sono degli esseri affascinanti, perché non solo esiste il corallo con tutta quanta la flora e la fauna, ma anche a loro volta danno a nutrienti a tutto il resto di un'altra flora e fauna. Devi considerare anche se i coralli non sono molto estesi rispetto alla superficie della Terra, sono un ambiente in cui vivono la maggior parte degli esseri viventi del mare. Parliamo veramente di percentuali enormi, quindi la maggior parte delle creature del mare vivono intorno a queste zone qui, intorno ai coralli.
Abbiamo parlato anche a questi microfoni del fenomeno dello sbiancamento dei coralli. Puoi dirci qualcosa in più? Cioè, che cosa sta succedendo alla barriera corallina?
Lo sbiancamento è un termine che evoca momenti di terrore. In realtà è un processo più o meno naturale. Cioè, quello che succede è che, siccome questi animali vivono in una zona, i coralli, almeno quelli che formano i coralli, vivono in una zona che è intertropicale, quindi deve essere calda, ma non troppo calda. Quindi quello che è successo nel passato è che ci sono state delle risalite delle temperature, vengono dette comunemente botte di caldo, cioè praticamente l'aumento della temperatura delle acque rapido ha fatto sì che questi animaletti non riuscissero ad adattarsi, quindi praticamente sono morti. Quindi quando muoiono, l'alga muore, muore l'animaletto, rimane la parte del corallo che noi vediamo esposta nei negozi o nei musei, che è fondamentalmente bianca come le ossa, e quindi quando le osserviamo si dicono che sono sbiancate. In realtà sono praticamente morte.
Ma quanto c'entra la questione del cambiamento climatico? Perché mi sembra che, insomma, le due cose vadano a braccetto. Tu hai parlato di picchi di temperature molto alte, poi sicuramente da questa parte del mondo il fenomeno dello scioglimento dei ghiacci che fa salire la profondità degli oceani e comunque agisce anche sulle temperature degli oceani. Hai detto che è un fenomeno naturale e però tutto quello che nel frattempo succede ha un'influenza nell'accelerazione, ad esempio, di questi fenomeni oppure no?
Sì, esattamente. La temperatura della terra e delle acque vanno su e giù. Il problema è che lo sbiancamento è dovuto a un cambiamento repentino, molto rapido, di temperature. Cioè, sono fenomeni, come giustamente dicevi tu, che sono globali. Infatti lo sbiancamento dei coralli ha degli eventi che vengono chiamati globali. Uno è stato nel 98, uno è stato nel 2005, un altro è stato nel 2010-2015. In realtà c'è stato uno sbiancamento in tutto il mondo di questi coralli, perché la temperatura del mare che va su e giù, se lo fa lentamente, gli animaletti riescono a riaggiustarsi, a spostarsi, a ricollocarsi in una zona dove fa la temperatura giusta. Se invece questi cambiamenti sono molto repentini, molto rapidi, i coralli non si adattano e ovviamente muoiono.
Si parla di un fenomeno reversibile, ci sono diversi piani in atto. Tu che cosa ne pensi?
Sono sistemi irreversibili, sono sistemi a soglia, si dice, che una volta che supera un livello critico non si può tornare indietro. Però ovviamente il livello critico si può tranquillamente studiare, cercare di capire qual è questo livello critico e cercare di non influire troppo nel raggiungerlo, perché in realtà una parte di quello sbiancamento, una parte è dovuta alle temperature, ma un'altra parte, come è facile pensare, è dovuto anche allo scarico umano in queste acque che cambiano l'acidità, come dicevamo prima, mettendo più limone nelle acque del Queensland, il carbonato di calcio dei coralli si scioglierà. Quindi c'è anche purtroppo una spinta antropocenica, quindi una spinta dalla parte dell'uomo, che potremmo senza dubbio tenere sotto controllo.
Abbiamo parlato dell'antropocene, cioè del momento geologico in cui è l'uomo che influisce quasi più di ogni altro elemento sul cambiamento della terra che lo ospita. Allora, per oggi è tutto, abbiamo fatto diversi chilometri oggi, Fabio, con te. Grazie di questa esplorazione e sicuramente ci ritroviamo come sempre la prossima settimana.
Grazie a te, Francesca.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago. Una entomologa carismatica, The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.